Questa sera leggiamo dal libro del Deuteronomio, capitolo 5, leggeremo dal versetto 16 al versetto 21, cioè fino alla conclusione del Decalogo. Deuteronomio, capitolo 5, i versetti dal 16 al 21. Onora tuo padre e tua madre, come il Signore il tuo Dio ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Avevo detto, e cercherò di mantenere la mia promessa, che mi sarei attenuto soltanto brevemente nell'esposizione dei 10 comandamenti. In realtà c'è così tanto materiale che si potrebbe parlare per giorni e giorni del contenuto della legge morale, non solo per la quantità di materiale che c'è, ma anche per l'importanza stessa del soggetto. Ma non era il mio scopo quello di fare una serie di predicazioni sui 10 comandamenti. Probabilmente presto o tardi lo faremo in seguito, nel passato è stato fatto, e probabilmente in seguito lo faremo magari cercando di trovare un modo creativo perché possa diventare anche un'occasione di evangelizzazione. Tuttavia questo, il mio scopo è quello di esporre in senso ampio il libro del Deuteronomio, quindi mi sono proposto di non trattenermi a lungo su questa importantissima porzione della parola di Dio, e quindi ho deciso di dedicare soltanto 3 predicazioni ai 10 comandamenti: la prima alla prefazione, la seconda alla prima tavola, cioè i comandamenti dal primo al quarto, e poi questa sera parlerò dei comandamenti dal quinto al decimo, quindi quella che normalmente, comunemente è definita la seconda tavola della legge. Nel Nuovo Testamento questa seconda tavola della legge viene sintetizzata con il comandamento di ama il tuo prossimo come te stesso. Vi ricordate quando a Gesù chiesero qual è il più grande dei comandamenti? Gesù rispose: il primo, il più grande dei comandamenti è ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, citando quindi il Deuteronomio, e poi il secondo, che è simile al primo, ama il prossimo tuo come te stesso. E quindi il primo comandamento sintetizza i primi 4 comandamenti, la prima tavola; il secondo comandamento, nelle parole di Gesù, sintetizza tutti gli altri 6. Però sarebbe un errore considerare questi 6 comandamenti della seconda tavola come norme esclusivamente orizzontali, cioè come un codice di comportamento tra pari, tra gli uomini, perché costituiscono parte del rapporto esistente tra Israele e Dio, e non solo una norma per regolamentare la famiglia o la vita civile, lo Stato. La seconda tavola, non meno della prima, mostra la signoria di Dio e l'onore e la priorità che spettano a Yahweh. Vorrei che riflettessimo soltanto un istante su questo. Per esempio, nella prima tavola è chiaro: Dio è Dio, è l'unico Dio, non ci devono essere altri dei che competono con Lui. Dio deve essere adorato non mediante delle immagini, ma in spirito, in verità. Dio è il nome di Dio, è santo e deve essere ritenuto tale, non deve essere usato in vano. Ma Dio ha anche dominio sul tempo e ha il diritto di regolamentare i nostri cicli vitali di lavoro e di riposo, di lavoro e di adorazione. Il quarto comandamento, per esempio, è sicuramente ha un aspetto che è verticale, cioè Dio ordina di appartare un giorno su sette affinché noi lo adoriamo, cessiamo dalle nostre attività, non facciamo del nostro lavoro il nostro idolo, del nostro guadagno il nostro fine ultimo, ma prendiamo Dio come nostro fine e come oggetto della nostra adorazione e del nostro affetto. Ma vi ricordate che il quarto comandamento non ha soltanto una dimensione che è verticale, ha anche una dimensione che è orizzontale, cioè nei confronti degli uomini. Ci sono delle proposizioni causali nel quarto comandamento che dice e fanno di questo comandamento davvero la prima, e qualcuno l'ha definita come la più importante legge dell'antichità, perché il quarto comandamento dice che non solo noi dobbiamo riposare il settimo giorno, quindi un giorno su sette, dal nostro lavoro, non fare alcun lavoro ordinario, ma nemmeno i nostri figli, né le nostre figlie, né i nostri servi, né il nostro bue, né il nostro asino, cioè ha un'etica del lavoro. Non solo noi dobbiamo riposare per adorare Dio, ma c'è un aspetto in cui dobbiamo rispettare anche le persone che ci sono sottoposte, i figli e perfino gli animali, tutto si deve fermare in un giorno su sette. Quindi il punto che desidero che noi comprendiamo è che ogni comandamento ha delle implicazioni che sono nei confronti di Dio e nei confronti del nostro prossimo. E come i primi quattro comandamenti, che sono più direttamente rivolti a Dio, hanno delle implicazioni nella dimensione orizzontale, cioè nei confronti del nostro prossimo, viceversa. E allo stesso modo anche i comandamenti della seconda tavola, che sono maggiormente rivolti nei confronti dei nostri doveri, a regolamentare i doveri nei confronti del nostro prossimo, hanno delle implicazioni verticali e quindi riguardano la nostra relazione con Dio. Il creatore, redentore del suo popolo ha sicuramente guida la nostra etica sociale e le implicazioni della sua signoria nella vita di tutti i giorni sono profondissime. Quindi la seconda tavola ci mostra anche che l'amore verso la persona di Yahweh, l'amore verso la persona del nostro Dio, si traduce in un amore verso coloro che sono stati creati a sua immagine e somiglianza. E questo lo dirà più avanti anche Giovanni: chi dice di amare Dio deve amare anche il proprio fratello. Non si può amare il Dio invisibile se poi non si ama il fratello che noi vediamo, il fratello che è visibile, la persona che è fatta a immagine e somiglianza di Dio, in 1 Giovanni 4, versetti 20 e 21. Allora, ricordo ancora una volta, l'ho detto anche l'altra volta, qual è il valore e il significato di tutti i comandamenti, tutti e 10 i comandamenti. Prima di tutto non dobbiamo considerarli come prescrizione soltanto, cioè come ordini a fare o a non fare, ma prima di tutto ogni comandamento ci mostra chi è Dio, ogni comandamento ci dà una rivelazione di chi è Dio. Insomma, Dio quando ci dà i suoi comandamenti non sta semplicemente mettendo dei limiti o incanalando la nostra vita, limiti alla nostra libertà o segnando un percorso che noi dobbiamo seguire. Dio, prima di tutto dandoci dei comandamenti, ci indica chi Egli è. Come il comandamento ad amarci gli uni gli altri o ad amare i nostri nemici. Che cos'è se non la rivelazione del carattere amorevole di Dio? Così ogni comandamento di Dio quando riceviamo un ordine da parte sua, dobbiamo comprendere che quell'ordine ci comunica qualcosa della sua natura e della sua persona. Non sono una via di salvezza, lo dobbiamo sempre ricordare, l'ubbidienza ai comandamenti di Dio è risposta alla opera che Dio ha compiuto, piuttosto che una via per acquisire dei meriti davanti a Lui. I comandamenti di Dio non sono una via di salvezza, ma sono una direzione della nostra vita. I comandamenti di Dio orientano la nostra esistenza, ci guidano e ci danno dei principi per come noi dobbiamo comportarci, non per come possiamo acquisire dei meriti davanti a Dio. Questo è l'errore del legalismo. E oggi c'è una grande confusione rispetto a questo, è una confusione che sta crescendo moltissimo. Da una parte abbiamo il cattolicesimo romano, che dice che l'ubbidienza del credente è uno strumento per acquisire dei meriti davanti a Dio. Dall'altra parte però, e questo si verifica in campo evangelico massimamente, c'è una inappropriata e squilibrata enfasi sulla grazia di Dio. Infatti ci sono alcuni, viene chiamato in vari modi la teologia del nuovo patto, o in altri modi, la parola più antica è antinomismo, che affermano che siccome noi siamo sotto la grazia, la legge morale è stata adempiuta da Cristo, quindi non ha alcun valore per noi. Cioè noi non siamo più assolutamente tenuti a osservare i comandamenti di Dio, perché siamo stati fatti oggetto della grazia di Dio. E qualunque chiesa, qualunque gruppo, e in particolar modo le chiese riformate, che hanno sempre considerato invece come importantissimo il valore dei 10 comandamenti, spesse volte vengono accusate di essere legalisti. Cioè, quando qualunque discorso sull'importanza dell'ubbidienza alla legge morale viene intesa da queste persone, in particolar modo nel campo evangelico, che sottolineano la grazia di Dio, come una caduta nel legalismo. Ma il legalismo significa piuttosto due cose, può essere compreso in due sensi. Primo, quando quello che combatteva l'apostolo Paolo scrivendo ai Galati si attribuisce un valore redentivo alla nostra obbedienza, cioè quando si pensa che la nostra obbedienza, la circoncisione, l'osservanza di certe regole, eccetera, ci fa acquistare dei meriti. Oppure legalismo possiamo intenderlo quando in modo inappropriato si aggiungono dei comandamenti a quelli che Dio ci ha dato. Per esempio, no, se io dicessi, no, per essere, siccome Dio ci ha dato i suoi comandamenti, cominciassi a fare un lungo ragionamento e poi con dei sillogismi arrivassi a dire che, per esempio, chi non mette la cravatta al culto della domenica sera non può essere, sta peccando davanti a Dio, farei di voi dei peccatori, molti di voi, no? Questo è un'applicazione inappropriata della legge di Dio e è sicuramente una caduta in questa forma di legalismo. Ma comprendere in modo piano e semplice i comandamenti di Dio e attenerci ad essi con scrupolo, amarli, riflettere, meditare sulla legge del Signore, è ciò che ha sempre contraddistinto i santi del Signore. Quindi ricordiamoci, non via di salvezza, ma direttivi non esteriori, ma interiori e spirituali. Per esempio, potremmo parlare molto dell'importanza di frequentare tutte le riunioni di culto, ma se noi facciamo Per esempio, ci illudiamo che il fatto di essere presenti a tutte le riunioni di culto significa che necessariamente stiamo ubbidendo ai comandamenti di Dio, stiamo sbagliando, perché è possibile, e purtroppo molte volte succede, che ci siano delle persone presenti fisicamente nel luogo dove si celebra il culto al Signore, ma con la mente e col cuore soprattutto si trovano ben lontani. Quindi i comandamenti di Dio sono non esteriori, non qualcosa che necessariamente può essere valutata mediante la loro mera applicazione, ma interiori e spirituali, e sono sempre negativi e positivi, cioè ci indicano cosa non dobbiamo fare e ci mostrano cosa dobbiamo fare. In altri termini, la legge di Dio farà di noi delle persone che dicono di no, come abbiamo sentito oggi a proposito di Mosè, e siamo anche delle persone che dicono di sì, cioè che fanno delle cose che Dio ci ordina. Saremo delle persone che non fanno certe cose, saremo delle persone che fanno certe cose, e non basta non fare certe cose, è importante farne altre. Per esempio, immaginatevi se Mosè fosse stato una persona che la cui fede l'ha portato a dire semplicemente no. Avrebbe detto no agli onori d'Egitto, no alle ricchezze d'Egitto, no ai piaceri del peccato d'Egitto, però, e quindi se ne fosse andato dall'Egitto e se ne fosse andato a vivere in una caverna a fare l'eremita, sarebbe stato quello adempiere la chiamata di Dio per lui? Avrebbe detto di no a certe cose, ma non avrebbe fatto la volontà di Dio. Dio lo chiamava ad altre cose, lo chiamava a soffrire col popolo di Dio, lo chiamava a portare il vituperio di Cristo, lo aveva chiamato a compiere una grande missione. Quindi la fede, sebbene questa mattina l'abbia descritta come un dire di no a certe cose, ha un aspetto positivo, dire di sì, fare certe cose. E questo, i comandamenti di Dio, sebbene la maggior parte di essi siano espressi in forma negativa, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, ovviamente hanno un aspetto positivo, ciascuno di essi, quelle fatte in forma positiva hanno anche un aspetto negativo, cioè cose che non dobbiamo fare e viceversa. Allora, vediamo uno ad uno, velocemente, senza trattenermi moltissimo, vi voglio fornire una chiave di lettura, che poi avete l'obbligo e il dovere di elaborare anche per conto vostro. In fondo la predicazione deve essere anche questo. Molte volte i predicatori fanno un grande errore e i credenti che ascoltano fanno un altro errore dello stesso natura. I predicatori pensano di dover dire tutto e i credenti pensano che siccome il predicatore ha detto tanto non c'è più niente da fare. No, la parola spesse volte deve essere conservata ed elaborata, e il resto della settimana, se siamo veramente presi da questa parola, dovremmo continuare a meditarla. Dovremmo continuare a riflettere su essa, dovremmo aggiungere e costruire sopra quella parola che abbiamo ascoltato, così possiamo crescere nelle vie di Dio. Quindi vi darò delle indicazioni. In realtà ogni comandamento si può esaminare in questo modo: prima di tutto, cosa rivela intorno a Dio, a cosa ci dirige, quale ordine negativo ci indica, quale dovere positivo ci comanda, cosa significa per il nostro cuore e come possiamo applicarlo alla nostra situazione. Semplicemente queste domande e queste frasi applicatele a ogni comandamento. Il quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre, come il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Cosa ci rivela intorno a Dio? Intorno a Dio ci rivela che nel suo pensiero e nella sua mente la famiglia ha un posto centrale, e ha un posto centrale come struttura mediante la quale Egli compie i suoi propositi. Ci rivela che Dio pensa nei termini dell'ordine e dell'autorità, che Lui stabilisce autorità e che l'ubbidienza e il riconoscere e l'attenersi all'autorità e all'ordine che Dio ha stabilito produce felicità, produce benedizione, produce è uno strumento affinché noi possiamo partecipare alle benedizioni del patto. Dio pensa in questi termini e vuole che noi pensiamo in questi termini. Questo è il primo comandamento con la compromessa, dice l'Apostolo Paolo. Quindi cosa ci rivela intorno a Dio? Queste cose. Ci rivela che nella mente di Dio la famiglia ha un posto centrale. Vedete, questo comandamento viene posto subito dopo i primi quattro comandamenti che riguardano Dio. Quando noi passiamo ai nostri doveri nei confronti del prossimo, il primo comandamento che noi troviamo è quello di onorare nostro padre e nostra madre, cioè di riconoscere e di attenerci all'ordine dell'autorità che Dio ha stabilito. E quindi a cosa ci dirige? Ci dirige al rispetto delle strutture stabilite da Dio, ci dirige all'impegno e al mantenimento di sani rapporti personali e di sani rapporti nell'ambito della società, perché onora tuo padre e tua madre non ha soltanto una valenza che riguarda i nostri diretti genitori, ma è un rispetto di tutti quanti, di tutte quante le autorità che Dio ha stabilito. E quindi, per esempio, lo Stato è anche riguarda non soltanto e primariamente i figli. Questi comandamenti, per esempio, riguardano tutti quanti, sebbene sembrerebbe che questo abbia a che fare con i figli che devono ubbidire ai genitori, ma è molto più ampio. Così come tutti i comandamenti riguardano tutti, figli, genitori, donne, uomini, sebbene alcuni di essi abbiano un particolare obiettivo. Per esempio, il quarto comandamento richiama la responsabilità del capofamiglia, come il quinto comandamento richiama primariamente la responsabilità dei figli. Tuttavia, questi comandamenti hanno una valenza generale, non si rivolgono soltanto ad alcune categorie limitate. Quindi ci dirige al rispetto delle strutture stabilite da Dio, all'impegno nel mantenimento di sani rapporti personali nella società. Dobbiamo riconoscere che non viviamo da soli. Infatti, quale ordine negativo ci indica? Che non dobbiamo vivere come se noi fossimo soli, al centro del nostro mondo. Io non sono la persona più importante. I bambini tendono a pensare così, tutto deve girare intorno a me. Chiamo mamma, no? Appena la notte mi faccio sentire, mamma e papà saltano dal letto e mi vengono incontro e mi aiutano nei bisogni che ho, se ho fatto un cattivo sogno o un brutto sogno, ho bisogno dell'acqua, eccetera. Ma crescere nella maturità significa che io capisco che non sono io il centro del mio universo. C'è tanta gente che è cresciuta ma continua a pensarla così, continua a pensare, perdonatemi se dico pure questo, a volte membri di chiesa pensano così: io dico una cosa, immediatamente devo ricevere aiuto dai fratelli, aiuto dal pastore, immediatamente, non si considera invece che ci sono altri magari hanno anche altre esigenze. Pensate alle 99 pecore, che cosa potevano dire quando il pastore le lascia per andare a cercare quella perduta? No? Ci ha lasciati, il pastore ci ha lasciati, vi ha lasciati perché sta cercando quella che si è perduta, c'è uno scopo, c'è una ragione. E pensare in modo egoistico è sicuramente un modo di pensare che è peccaminoso, che dobbiamo abbandonare l'individualismo non solo nei confronti di Dio, ma ci sono anche altri a cui noi dobbiamo rispetto: Dio, i nostri genitori, i nostri datori di lavoro. Dobbiamo trattare con rispetto i nostri pari, dobbiamo trattare con rispetto perfino i nostri sottoposti. Non siamo onora tuo padre e tua madre significa che le relazioni umane devono essere fondate sul rispetto reciproco e che quindi non ci deve essere prevaricazione nei confronti di nessuno, anche quelli che sono sotto di noi. Il Nuovo Testamento, nell'applicazione di questo principio, ordina ai datori di lavoro, ai padroni, di non maltrattare i propri figli, i propri servi, ai genitori di non maltrattare i propri figli, di non provocarli ad ira. È la stessa cosa, è l'applicazione di questo principio, e così via. Quale dovere positivo ci comanda? Che dobbiamo ubbidire, che dobbiamo curarci degli altri, non solo nei confronti dei genitori, ma del nostro prossimo. Come possiamo applicarlo alla nostra situazione? Questo quinto comandamento ha delle implicazioni vastissime e profondissime, non solo a livello familiare, ma anche a livello delle politiche sociali, del pagamento delle tasse, del welfare state, cioè dell'assistenza a coloro che hanno bisogno. Questo comandamento è un comandamento che, se fosse veramente elaborato e messo in pratica nella vita associata, farebbe delle nazioni veramente un paradiso. Il sesto comandamento, che è non uccidere, che in realtà per descrivere l'atto del togliere la vita ci sono verbi diversi in ebraico. Questo verbo utilizzato è rasà, che significa letteralmente non assassinare, non assassinare. E intorno a Dio che cosa rivela? Rivela che Dio è il creatore della vita e che la vita umana, in particolar modo, è espressione dell'immagine di Dio. Sicuramente non significa che noi non dobbiamo uccidere niente, no? Sapete, no? C'è questo movimento di naturalisti o animalisti: non bisogna uccidere gli animali. Non bisogna uccidere nemmeno le piante, scusatemi, perché anche le piante hanno una forma di vita, quindi non dovremmo mangiare. Di che ci nutriamo? Di acqua, di latte, no? Perché possiamo mungere le mucche, ma no, senza ucciderle. Ma non ha senso tutto questo. Dio ci ha autorizzati a mangiare la carne, Dio ci ha autorizzati a mangiare l'erba, Dio ci ha autorizzati a utilizzare il mondo per il nostro bene. Quindi qui quando Dio dice non uccidere, o meglio non assassinare, si riferisce in particolar modo alla vita umana e quindi al rispetto della vita umana che è stata creata a immagine di Dio. E quindi questo comandamento a cosa ci dirige? Ci dirige al rispetto della vita umana, ma soprattutto al rispetto di Dio stesso e alla considerazione che, sebbene possiamo avere il potere di togliere la vita, sebbene possiamo avere la capacità, l'abilità, il potere di togliere la vita degli altri non è a nostra disposizione. Una mamma ha la possibilità di togliere la vita al proprio bambino che porta nel grembo. La legge glielo permette, un medico può farlo, ma è a nostra disposizione la vita di nostro figlio che si trova nell'utero materno? Possiamo farlo sempre o non è assassinare questo? Lo è. Assolutamente lo è. Io posso portare con me una pistola o un coltello e ho avere la forza e la capacità di piantarlo nel cuore di qualcuno o di puntarlo alla testa di qualcuno o alla mia stessa testa questa pistola, e posso praticamente, ho il potere di togliere la vita, ma posso farlo? Dio mi autorizza a farlo? No, la vita umana non è a nostra disposizione, né la nostra, né quella altrui. E sicuramente è un ordine negativo, appunto, quello di non assassinare, di compiere qualunque forma di uccisione illegale o non autorizzata. Questo apre sicuramente una parentesi riguardo alla pena di morte, riguardo alla guerra, riguardo ad altre forme di uccisione che possono essere determinate da causa di forza maggiore. Per esempio, se qualcuno mi minaccia con una pistola, vuole uccidermi, e io ho la capacità e la possibilità di difendermi e a mia volta uccidere quella persona affinché io non sia ucciso, sarebbe questo un modo illegittimo di uccidere? Sicuramente no. La scrittura garantisce la possibilità di difenderci, la cosiddetta legittima difesa. La scrittura riconosce anche un modello di guerra legittimo, sebbene la guerra è sempre un male, ma c'è una guerra che è legittima quando si è aggrediti, appunto, come legittima difesa. La scrittura addirittura afferma che la trasgressione dei comandamenti comportava la pena capitale, quindi l'uccisione, se qualcuno avrebbe maledetto madre e padre, sarebbe stato passibile della pena di morte. Quindi comprendiamo, o anche l'adulterio e così via, quindi comprendiamo che non è vietato in ogni caso uccidere, ma è vietato assassinare. Cosa significa per il nostro cuore? Cosa significa? Significa che noi, qual è il nostro dovere positivo? Dobbiamo proteggere la vita, dobbiamo preservarla sempre, ma non a qualunque costo. La vita non è sacra, secondo la Bibbia. Ciò che è sacro è Dio ed è la sua volontà. Non è la vita umana sacra. Per esempio, potrebbero capitare dei casi in cui non è così facile prendere una decisione. Una gravidanza extrauterina che può mettere in serio rischio la vita della madre, e interrompere quella gravidanza è peccato? No, perché bisogna fare delle valutazioni riguardo a quella che è la vita, in un certo senso potenziale, da quello che è la vita della relazione. Ci possono essere anche altre condizioni che riguardano il delicatissimo argomento del fine vita, no? Quando per esempio si trova una persona in stato vegetativo permanente, quando la sua condizione è considerata quasi al 100%, perché non possiamo mai essere certi al 100%, irrecuperabile. È sempre sbagliato porre fine alla agonia di quella persona, magari tenuta in vita in modo artificiale? O noi crediamo che tutto sommato la vita non sia così sacra e intoccabile da poter per esempio staccare quella spina? Vedete, la vita secondo la scrittura non è sacra. Ciò che è sacro, ciò che è santo è Dio, non la vita stessa. Quindi però dobbiamo amare la vita e dobbiamo preservare e curare la vita altrui. Questo significa che anche se c'è una persona malata e ridotta in una vita che è poco più che vegetativa, è un atto di misericordia alleviare le sue sofferenze, prenderci cura di questa persona, sicuramente. Come possiamo applicarla alla nostra situazione? Significa che dobbiamo impegnarci nel campo della promozione di leggi che proteggano la vita, e nel limitare quelle leggi e quegli interventi contro la vita, ma questo significa anche che dobbiamo impegnarci nel sostegno alla ricerca medica o addirittura nella ricerca medica e scientifica, perché tutto ciò che promuove la vita deve essere da noi stesso amato e promosso. Il settimo comandamento, non commettere adulterio. Che cosa ci rivela intorno a Dio? Ci rivela che Dio ha un amore esclusivo e profondo. L'amore pattizio di Dio che istituisce il matrimonio, che forma un'unione profonda e durevole nei rapporti umani, è il riflesso dell'amore che Dio ha verso il suo popolo, tant'è vero che quando noi pecchiamo contro Dio viene chiamato dalla Bibbia un adulterio spirituale. E quindi Dio che ci ordina di non commettere adulterio è l'Iddio che mostra di amarci in un modo profondo, intimo, che ha un patto con noi dal quale non si separa, non ci lascia, un amore esclusivo, un amore geloso nei nostri confronti. A cosa ci dirige il settimo comandamento, non commettere adulterio? Ci dirige a considerare come preziosa e inviolabile la relazione matrimoniale, che il matrimonio non è una dimensione privata, ma qualcosa che noi viviamo al cospetto di Dio, per mezzo, e che per questo mezzo, mantenendo la santità del matrimonio, noi preserviamo la vita sociale. Perché quando crolla il matrimonio, quando i matrimoni si sfasciano e si ricompongono, la società stessa decade. Dio ha stabilito il patto matrimoniale anche come strumento di preservazione della salute di una società intera. Immaginatevi quanto danno e quali cittadini insicuri, emotivamente malati, vengono fuori da matrimoni che si sfasciano. I bambini che rimangono disorientati nel vedere la famiglia loro disintegrarsi e la loro madre e il loro padre avere sempre nuovi compagni ed essere sballottati di qua e di là, le vacanze con uno, le vacanze di Pasqua con uno, le vacanze di Natale con l'altro. Io le persone che ho visto, i ragazzi che sono più problematici nella scuola, sapete quali sono? Sono quelli che sono figli di genitori divorziati. Perché quando la famiglia si sfascia, la società si sfascia. E questi ragazzi che crescono sono ragazzi che a loro volta avranno dei problemi seri. E per amore di Dio e per amore dei figli, noi dobbiamo curare la nostra famiglia. Quando vi ricordate le parole di Giuseppe alla moglie di Potifar? Gli disse: come potrei fare questo male, questo grande male, nei confronti di chi? Del mio padrone, ma anche del mio Dio. L'adulterio di Davide fu un peccato nei confronti di Dio, oltre che nei confronti di Bathsheba, nei confronti di Uria l'ittita. Il matrimonio e l'adulterio noi oggi lo consideriamo un fatto privato. Cioè, vedete come la mentalità degli uomini è cambiata. La sfera della sessualità è considerata come qualcosa di privato, perché nessuno vuole che noi diciamo quello che si deve fare nel campo, per esempio quando ci permettiamo di esprimere le nostre opinioni sull'omosessualità come un'abominazione davanti a Dio, tutti si sollevano. Perché quando ci permettiamo di esprimere un giudizio su quello che ha tradito la moglie, su quell'altro che ha tradito il marito o su quella famiglia che si è sfasciata, tutti quanti dicono come siete all'antica? Perché è cambiata la mentalità. Le questioni che riguardano la famiglia sono considerate come qualcosa che ha a che fare con i gusti e con la dimensione privata. Ma la scrittura, il matrimonio e l'etica sessuale non la considera così, la considera come qualcosa di pubblico e soprattutto di vissuto davanti a Dio. Quando Adamo ed Eva si unirono sessualmente, Dio era lì e li guardava. Mi potrà anche dare fastidio questa espressione, no? Ma Dio gioiva con le sue creature che gioivano. E in un matrimonio quello che noi facciamo è davanti a Dio. Dio ci mette insieme alla nostra moglie, al nostro marito e gioisce nella nostra gioia. E così quando noi ci priviamo di queste gioie o contaminiamo il nostro matrimonio, Dio ne è offeso e ha il diritto di decretare la morte. L'adulterio in Israele era condannato con la pena di morte. Quindi cosa significa? Significa che noi dobbiamo avere un attaccamento reale e profondo al coniuge, dobbiamo amare e gioire con i nostri coniugi. E qualunque alienazione dal vostro marito, sorelle, o dalle nostre mogli, fratelli, col pensiero, si può peccare contro questo comandamento, contro il settimo comandamento, in mille modi e forse anche di più, ma qualunque alienazione dal nostro coniuge è una trasgressione del comandamento, del settimo comandamento, ed è un disonore nei confronti di Dio. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Mogli, amate i vostri mariti come la Chiesa deve amare Cristo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. L'ottavo comandamento, non rubare. Non rubare ci insegna che Dio è un Dio che dona, e che dona e che permette la proprietà privata e ci dirige al rispetto della proprietà altrui. Ci indica che noi non dobbiamo appropriarci di ciò che non ci appartiene e ci insegna che abbiamo un dovere di curare e rispettare ciò che Dio ci ha dato a noi e ha dato agli altri. Non rubare significa non appropriarti di quello che tuo non è. Ma posso dire una cosa? Ricordo che quando ero all'inizio della mia esperienza cristiana, si parlava di più di certe cose delle quali oggi si parla sempre molto meno. Per esempio, questa questione del gioco d'azzardo, le schedine, il super enalotto, cose di questo genere. Io sentivo che veniva affermato positivamente che partecipare a questo genere di cose, oltre che essere stupido, questo non lo si diceva, no? Si diceva semplicemente è peccato. Io dico prima di tutto è stupido, perché dal punto di vista matematico noi non abbiamo assolutamente speranza di poter vincere, no? Il fatto che ci sia qualcuno che vince significa che ci sono moltissimi che perdono. Quindi io sono abituato a giocare dove ho la possibilità, siccome mi piace vincere quando gioco, sono abituato a giocare dove ho la possibilità di vincere, non dove ho la grande possibilità di perdere. Ma pensate a un'altra cosa, al fatto che se per caso doveste vincere, questo sarebbe appropriarsi delle disgrazie altrui. Perché tanta di questa gente che gioca è gente che rovina se stessa. E prendere i soldi di gente che si rovina significa partecipare alla loro stessa rovina e alimentare un sistema che è malvagio. Molte volte queste cose le facciamo senza riflettere. Dio ci aiuti a non ragionare così. Non rubare, preserva ciò che è degli altri, aiuta anche ad altri ad avere la capacità di risparmiare, di aumentare le loro stesse ricchezze. E significa anche per il nostro cuore non invidiare, imparare ad accontentarci del nostro. E non rubare significa che dobbiamo imparare ad essere frugali, dobbiamo essere generosi, piuttosto che cercare di prendere, dare. Nono comandamento, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Cosa ci rivela intorno a Dio? Che Dio è un Dio di verità e che Egli parla per il bene. In realtà questo comandamento riguardava il divieto di dire delle menzogne quando siamo chiamati a testimoniare. e ci dirige all'amore della verità e al bene del prossimo affinché il prossimo sia trattato equamente, a non mentire allo scopo di favorire il nostro interesse o per danneggiare gli altri. E il nostro dovere positivo è a parlare, a prendere posizione in favore della verità. Cosa significa? Significa che non dobbiamo temere di dire la verità anche quando dire la verità è costoso, e significa che noi non dobbiamo essere né ingannatori né omertosi, niente saccio. Non ho visto niente, se c'ero dormivo, e seppure questa affermazione mi può compromettere la ritiro. No, fratelli miei, i cristiani non sono omertosi, e se vediamo qualcuno che commette un crimine a qualunque livello, dobbiamo essere capaci di denunciarlo. Ah, ma dobbiamo fare, una volta un pastore mi disse, dobbiamo fare gli sbirri, dobbiamo fare i confidenti di questura, dobbiamo essere cristiani, dobbiamo prendere posizione contro il male. Se qualcuno nel tuo lavoro si sta comportando male, devi prima di tutto fare quello che Cristo ci ha detto, andare da lui e riprenderlo. E poi se non ti ascolta, vai dalle autorità, vai dal suo capo. E se anche il capo è connivente, vai avanti, ma passerò un guaio, probabilmente. Ma l'etica cristiana ci impone a prendere posizione per la verità, e se siamo interrogati dobbiamo dire la verità, anche se questa è costosa. Il decimo comandamento, e ho concluso, di questo dirò solo due parole, perché in realtà il decimo comandamento è un comandamento che raccoglie tutti gli altri nove. È la somma di tutti gli altri nove. Si potrebbe dimostrare che chi trasgredisce il decimo comandamento trasgredisce tutti gli altri. Ma cosa significa non desiderare, non concupire, non bramare le cose che sono degli altri, la donna del tuo, la moglie del tuo prossimo, la casa, il bue, eccetera? Significa che Dio è il Dio della provvidenza, e che se al nostro prossimo ha dato qualcosa che noi non che a noi non ha dato, non possiamo biasimare Dio, dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo, dobbiamo godere di ciò che abbiamo, dobbiamo rallegrarci anche della prosperità altrui. E che dobbiamo imparare a gioire e a trovare soddisfazioni in quello che Dio ci ha dato, e che dobbiamo distruggere ogni forma di idolatria nel nostro cuore, che è attaccamento alle cose. Fratelli, io mi domando che cosa sarebbe la nostra vita se noi riflettessimo più profondamente e ci attenessimo più scrupolosamente alla legge di Dio. Se leggiamo il Salmo 119, vediamo che è un continuo da parte del salmista innalzare e glorificare la legge di Dio, i comandamenti di Dio, la parola di Dio, i precetti di Dio. È un ricordare a se stesso che essi sono preziosi, che essi sono giusti, che essi sono utili, che essi sono illuminano, che ci fanno del bene, che ci trasformano. Beato è l'uomo che medita nella legge del Signore giorno e notte. E il Signore ci aiuti a considerare con maggiore profondità e con maggiore scrupolo quelli che sono i suoi comandamenti. Essi sono la nostra vita, essi sono la nostra gioia, essi non sono gravosi, ed essi saranno la nostra felicità eterna, fratelli, perché ricordiamoci, noi non siamo salvati in virtù della nostra obbedienza, siamo salvati per l'obbedienza di Cristo. Tuttavia, una cosa è la giustificazione, altra cosa è la santificazione. Noi siamo giustificati per grazia mediante la fede soltanto, ma non siamo santificati per grazia mediante la fede soltanto. La nostra santificazione, che è il nostro progressivo la nostra progressiva trasformazione all'immagine di Dio è qualcosa che si ottiene non automaticamente, in un istante, come la giustificazione, ma è qualcosa alla quale ci dobbiamo adoperare. Dobbiamo mettere dal canto nostro ogni premura, ogni impegno, dobbiamo adoperarci in questo senso alla nostra salvezza. E lo scrittore agli Ebrei dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, perché coloro che sono autenticamente giustificati si impegnano e vivono nella ricerca della santità. E i 10 comandamenti, la legge di Dio, sono la via per la nostra santificazione. Che Dio ci aiuti a non essere antinomisti. Che Dio ci aiuti a stimare la grazia di Dio in modo grandioso e glorioso, ma ad amare la sua legge allo stesso modo. Vogliamo chinare il capo, fratelli?